Radio Giornale.
Al via l'anno accademico in Svizzera, lezioni in presenza ma non per tutti. Si torna a scuola anche in Italia dopo 6 mesi di stop, sentiremo un reportage. Tutto chiuso per almeno 3 settimane, Israele, primo paese a reintrodurre un confinamento totale, decisione sofferta e contestata dal mondo economico. Diritti TV e mondiali di calcio, al Tribunale Penale Federale di Bellinzona, FIFA ancora processo dopo la beffa della prescrizione per Germania 2006. A Modem stamane spazio alle votazioni del 27 settembre, nuova legge sulla caccia, dibattito tra favorevoli e contrari dalle 8:20 su Rete 1. Gli US Open vanno a Dominic Thiem, l'austriaco batte in rimonta il tedesco Alexander Zverev e conquista il suo primo slam. Avvia oggi l'anno accademico in Svizzera, per circa 150.000 studenti inizieranno le lezioni nelle università e nei politecnici federali. Causa coronavirus non tutti gli studenti potranno però tornare a frequentare corsi e seminari nelle aule e negli auditori, in parte dovranno continuare a seguire l'insegnamento a distanza, proprio come durante il periodo del confinamento. Nei vari istituti le misure di sicurezza adottate per evitare le infezioni comunque rassicurano. Anna Maria Nunzi.
Distanza sociale, se questa non può essere mantenuta, vi è l'obbligo di indossare la mascherina. Questa è la raccomandazione della Conferenza Svizzera dei Rettori delle Scuole Universitarie che gli Atenei hanno deciso di applicare per poter tornare fondamentalmente alle lezioni in presenza per una questione di qualità, dice la rettrice del Politecnico di Zurigo, Sarah Springmann. I contatti personali, il poter interagire, fare delle domande ai docenti, discutere con gli altri facilita il processo di apprendimento, la presenza, l'incontro fisico sono centrali per garantire un insegnamento di alto livello. Il nostro obiettivo è dunque quello di portare nelle aule il maggior numero possibile di studenti, ovviamente nel pieno rispetto delle attuali esigenze di spazio dovute alla pandemia. Al Politecnico di Zurigo, ma non solo, il piano di protezione per alunni e professori prevede anche pause scaglionate, liste di presenza, disinfezione dei posti, aule e auditori potranno riempirsi solo a metà. Le università oggi riprendono le lezioni seguendo un modello ibrido, un mix di lezioni che si svolgeranno in parte in presenza degli studenti, mentre il resto continuerà a tenersi online. Corsi sui quali punta in particolare l'Ateneo Basilese, anche durante il semestre autunnale 2/3 delle lezioni si terranno a distanza, afferma la rettrice Andrea Schenker-Wicki. Questo significa che qui a Basilea si continuerà a studiare per lo più a casa e che ci saranno meno contatti sociali. Ci spiace, ma non potevamo fare altrimenti per questioni di sicurezza. Quest'anno abbiamo molti più studenti, le iscrizioni sono aumentate di oltre il 10%. Iscrizioni in crescita anche negli altri atenei a causa della pandemia, tanti giovani che hanno deciso di rinunciare ad un anno sabbatico a studiare all'estero, mentre le università svizzere non perdono di attrattività per gli studenti stranieri.
E in Italia, dopo 6 mesi di stop forzato, oggi riapre ufficialmente la scuola in presenza in quasi tutto il paese. 7 regioni del centro-sud hanno deciso però di tornare in aula il 24 settembre, dopo le votazioni regionali. Una ripartenza comunque tutta in salita, fortemente voluta dal governo, ma con 1000 incognite. Centinaia gli istituti che non sono riusciti a riorganizzare spazi e mettere in pratica i protocolli anti-Covid. La fotografia delle problematiche nel reportage realizzato da Anna Valenti.
Mi chiamo Adriano e ho 8 anni.
Ma sei contento che si rinizia la scuola?
Sì, tantissimo. Io mi chiamo Riccardo e ho 9 anni e mezzo. Sono felice perché voglio rivedere le mie maestre e i miei compagni.
Ho 9 anni e mi chiamo Giuseppe.
Come sono stati questi mesi senza scuola?
Sono stati molto difficili perché lo smart working è stato difficile. Dopo 2 ore che ero in videoconferenza mi sentivo stanco morto e alcune volte avevo la nausea.
Eccitazione per il ritorno in aula dei bambini delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Manzi, complesso che accoglie anche Scuola dell'Infanzia e scuola media, situato al Pigneto, quartiere semicentrale di Roma. Entusiasmo più smorzato invece tra le loro mamme, che solo venerdì hanno ricevuto la conferma della riapertura della scuola, ma senza sapere esattamente come.
La scuola ad oggi non è pronta, mancano banchi, non sappiamo se ci sono tutte le sedie.
Le notizie che io ho è che si metteranno i banchi quelli doppi, i bambini saranno ognuno a fianco all'altro con la mascherina.
Le mascherine non sono arrivate, non c'è il gel disinfettante, quindi l'inquietudine è alta.
Ma come si fa a ripartire in queste condizioni?
Lei avrebbe voluto un posticipo?
Se la scuola non è adeguatamente pronta, sì.
C'è chi il rinvio lo ha chiesto, come l'Istituto Poseidone di Torre Angela, periferia sud-est di Roma, ma a ridosso della riapertura il municipio ha detto no. Riaprire oggi una vera corsa ad ostacoli, come sottolinea la presidente preside Annalisa Laudando.
Mi mancano 20 docenti in tutto relativi al sostegno, 8 docenti curricolari della scuola media, 4 maestre alla primaria, non ci sono arrivati banchi singoli, non abbiamo tutto quello di cui la scuola necessita.
Aule senza banchi, solo sedie, altre invece con i banchi doppi sfruttati nel lato lungo e quello corto, niente cattedre.
I lavori nei miei 4 plessi sono iniziati solo tra il 1° e il 2 di settembre. Ricavare 6 spazi classe in questa sede centrale e altri 3 spazi classe nell'altro plesso è stata una corsa contro il tempo.
Una situazione comune a centinaia di scuole italiane che auspicavano lo slittamento perché incapaci di garantire la piena sicurezza agli alunni. La pandemia, insomma, si è innestata su problemi atavici della scuola italiana, amplificandoli, ma non risolvendoli.
Paventata in tutto il mondo, la seconda ondata di nuovo coronavirus comincia a diventare un po' più concreta. Ne ha parlato apertamente ieri il premier austriaco Sebastian Kurz. Austria e Gran Bretagna che da oggi introducono nuove misure di contenimento, ma è il primo paese ad aver deciso di reintrodurre un confinamento totale è Israele, anche se questa scelta, come sentiremo tra poco nel contributo da Gerusalemme di Michele Giorgio, non è stata facile.
Non celebreremo le prossime feste ebraiche come siamo abituati. Con questo commento il premier Netanyahu ha chiuso ieri la conferenza stampa con la quale ha annunciato che Israele il 18 settembre alle ore 14 tornerà in stato di lockdown per almeno 3 settimane nel tentativo di contenere la pandemia. I cittadini, ha spiegato, potranno allontanarsi da casa non oltre 500 metri, saranno chiuse le scuole così come i centri commerciali e gli hotel, aperti solo i supermercati, le farmacie ed altri negozi essenziali. I ristoranti faranno consegne a domicilio, vietati anche all'aperto gli assembramenti con più di 20 persone. Il blocco è stata una decisione sofferta giunta al termine di una riunione di governo durata ore che ha visto un ministro dare le dimissioni. Netanyahu per settimane ha provato ad evitarlo, ma Israele è tra i primi paesi al mondo nella percentuale di contagi ed in queste settimane è cresciuto sensibilmente anche il numero dei decessi. Gli ospedali sono sotto pressione per l'afflusso continuo di malati e per l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Non c'erano alternative al lockdown, ha spiegato il primo ministro, atteso a Washington per la firma domani degli accordi di pace con Emirati Arabi e Bahrain. Netanyahu ieri sera si è detto fiducioso che il paese saprà riprendersi, ma l'opposizione attacca la sua gestione della crisi sanitaria e gli imprenditori di proprietari di hotel e ristoranti avvertono che le conseguenze del lockdown saranno disastrose per l'economia.
Cambiamo argomento. Dopo la clamorosa prescrizione, il flop del Ministero Pubblico della Confederazione in aprile, si parlava allora di corruzione nell'ambito dell'attribuzione dei mondiali alla Germania nel 2006, un altro filone d'inchiesta sulla FIFA approda questa mattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona. In questo caso si parla di tangenti e favori in cambio dei diritti televisivi di alcune delle prossime edizioni delle Coppe del Mondo. Mattia Pacella, che cosa ci puoi dire di questo caso?
Beh, questo è uno dei tanti casi FIFA, ma sicuramente uno dei più clamorosi. Infatti oggi a comparire al Tribunale Penale Federale di Bellinzona sono due nomi altisonanti del calcio mondiale: Jerome Valk, ex segretario della FIFA dal 2007 al 2015, e il qatariota Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG ma soprattutto capo del gruppo mediatico Bain Media Group. Lui è accusato di amministrazione infedele, Valk invece di amministrazione infedele, falsità in documenti e corruzione attiva. Al centro della vicenda una presunta mazzetta da oltre 1 milione di euro e l'usufrutto di una lussuosa villa in Sardegna, Villa Bianca di Porto Cervo, cioè l'ex villa di Lele Mora per intenderci. Al-Khelaifi l'ha acquistata per 5 milioni di euro e poi ha concesso l'usufrutto esclusivo a Valk. Questo secondo l'accusa in cambio dei diritti televisivi per i mondiali del 2026 e del 2030 attribuiti proprio alla Bain Media Group per le zone del Medio Oriente e dell'Africa del Nord. Ma la novità di oggi, che fino ad ora non era mai emersa sulla stampa, è questa presunta tangente di oltre 1 milione di euro versata da un terzo accusato, un imprenditore greco anche lui attivo nel settore mediatico. Questi soldi sono stati versati a Valk in cambio dei diritti televisivi delle Coppe del Mondo sino al 2030, questa volta per la Grecia e per l'Italia.
Ecco, abbiamo detto uno dei tanti casi che riguardano la FIFA, ma in tutto ciò come si pone proprio la federazione?
Sì, la posizione della FIFA è chiara, come negli altri casi anche in questo si presenta accusatore privato e chiede che il suo ex dirigente versi in sostanza il valore dell'usufrutto della villa ed anche la somma della presunta tangente. Oggi alle 9 dunque inizia il primo giorno del processo, ci sono però forti dubbi che gli imputati arriveranno veramente a Bellinzona, vista la pandemia che potrebbe fermare Valk che abita in Spagna. Vedremo dunque se giocheranno la carta Covid e se il processo sarà rinviato oppure se si terrà come previsto e come hanno d'altronde assicurato gli avvocati dei tre imputati. I dibattimenti sono fissati sino al 25 settembre prossimo, non ancora nota né la data della sentenza e neppure la richiesta di pena che sarà formulata in aula.
Mattia Pacella, il nuovo processo FIFA al via oggi a Bellinzona. TikTok non sarà acquistata da Microsoft. Questo è un primo punto fermo nella vicenda che ha visto la popolare rete sociale cinese costretta a passare nelle mani di un proprietario statunitense oppure chiudere le sue attività negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza nazionale. Sempre più concrete adesso le chance di Oracle. Ma ci spiega tutto Mangiula Abatia.
TikTok è un'applicazione di condivisione di brevi video molto popolare tra i giovani che si scambiano e modificano canzoni, balli e scenette buffe grazie ad algoritmi molto sofisticati. È di proprietà della cinese ByteDance, che l'amministrazione Trump accusa, senza aver presentato prove, di spionaggio tramite la raccolta di dati che verrebbero trasmessi al governo della Cina. Da qui in agosto l'ingiunzione di chiudere la piattaforma TikTok negli Stati Uniti o passare ad altro proprietario entro il 20 settembre. Ad una settimana dall'ultimatum, ByteDance, che ha la sua sede a Pechino, ha rifiutato l'offerta di acquisto di Microsoft, che ne ha dato notizia ribadendo che la sua proposta sarebbe stata utile sia per gli utilizzatori, 100 milioni solo negli Stati Uniti, sia per proteggere gli interessi di sicurezza nazionale. Aumentano ora le chance per Oracle, l'altro gigante statunitense in corsa per l'acquisizione, diretto concorrente di Microsoft nel settore dei software per database. C'è da dire che per entrambe le società applicazioni come TikTok esulano dal loro mercato tradizionale più legato alle aziende. Certo, Oracle aveva ricevuto in agosto gli apprezzamenti del presidente Trump, che ne aveva parlato come di una grande azienda in grado di gestire TikTok. Il cofondatore Larry Ellison è tra i pochi dirigenti dell'high-tech statunitense che appoggiano Trump, per il quale in febbraio aveva organizzato una raccolta fondi per la campagna elettorale. L'operazione di vendita deve avere il via libera dell'amministrazione, ma poco fa, secondo la TV statale cinese, ByteDance avrebbe detto che non intende vendere né a Microsoft né a Oracle.
E siamo allo sport con Patrick Locatelli, si comincia dal tennis immagino.
Esatto, Dominic Thiem, il re di New York, dopo tre finali negli Slam, al quarto tentativo l'austriaco è riuscito a scrivere il proprio nome nell'albo dei vincitori. Lo ha fatto agli US Open vincendo nella notte contro il tedesco Alexander Zverev. Ci sono voluti 5-7 e una vera e propria battaglia per assegnare il titolo al 27enne, perse le prime due frazioni 6-2-6-4, Thiem ha poi recuperato conquistando i successivi 3-set 6-4-6-3 e l'ultimo 7-6 al tiebreak. Dominic Thiem che ha iniziato il suo discorso finale parlando dell'avversario, sentiamo.
Started to know each other back in 2014.
Abbiamo iniziato ad affrontarci nel 2014 quando ancora eravamo entrambi attorno alla centesima posizione. Da lì poi sono iniziate la nostra amicizia e le nostre battaglie. Ci guardo oggi e penso sia incredibile dove siamo arrivati. Avremmo meritato entrambi di vincere alle finals di Madrid. Mi dicessi che avrei potuto vincere il titolo e oggi ti dico lo stesso. Prima o poi trionferai in uno slam, ne sono certo al 100%. All'interno della bolla ci siamo sentiti estremamente al sicuro, tanto negli stadi quanto negli hotel. Non avrei mai pensato, prima di arrivare qui a New York, che questo torneo si sarebbe svolto senza problemi. Adesso ci meritiamo degli US Open 2021 all'insegna della normalità, con gli stadi pieni. Il fresco vincitore degli US Open, Dominic Thiem. Il chiasso ha fatto il colpaccio eliminando lo Zurigo nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera. 3-2 il risultato finale, rosso-blu che negli ottavi affronteranno il Lucerna, avversario più abbordabile per il Lugano che se la vedrà con una tra Balerna e Monté. Capitolo motori, Franco Morbidelli ha ottenuto il primo successo in carriera nella classe regina e l'ha fatto nel Gran Premio di San Marino, solamente settimo. Thomas Lüthi nelle Moto 2. In Formula 1, ennesima vittoria per Lewis Hamilton, questa volta al Mugello, il britannico ha preceduto il compagno Bottas e la Red Bull di Albon. In chiusura il ciclismo, oggi al Tour de France giorno di pausa, mentre ieri la 15ª tappa è stata vinta dallo sloveno Pogacar. In giallo invece c'è sempre un suo connazionale, vale a dire Primož Roglič.